aspetta che po' giù questo. Ok. Ok.
Intanto grazie di essere venuti. Mi hanno detto che oggi in aula c'è più gente del solito. E questo è un risultato che ci rende contenti. E poi vi prometto che dopo di me ce la faccio. Per cui non vi preoccupate, questo sforzo finisce. Vi dico anche che dovete approfittare di me oggi, perché alle 5:30 devo andare via per tornare da prendere per tornare in Sicilia, perché come sapete sono siciliana, però vi dico altrettanto che mi vedete molto spesso a Roma, perché è una prestigiosa università che ha sede qua. Mi ha fatto un'offerta, ho ricevuto la mail di accoglimento ieri e quindi sarò anche io una pendolare, oltre che con Milano, con Roma. E questo mi fa piacerissimo, perché tantissimi anni fa avevo aperto lo studio a Roma,
ma Roma non mi aveva persuasa. Non so perché, forse ero giovane, non
mi aveva spaventata, mi sembrava grande. Mentre Milano mi ha conquistato, perché in questi anni Milano sono una bella città. E invece adesso Roma mi piace. Non so, mi aderisce, forse perché sono una persona anziana. Devo dire che sta bene.
Mica.
Dovevo dire stupidaggini, gli avete fuori dal microfono. Le cose interessanti, le dico. E allora, prima della pausa facciamoci una passeggiata sulla disciplina dei reati tributari. Chiaramente essere a Roma vuol dire lavorare per i reati tributari romani.
Ma prima di spaventarvi, perché qualcuno mi ha detto quando parla lei siamo terrorizzati, e invece io non volevo terrorizzare,
anche perché io parlo, faccio le sottolineature delle preoccupazioni, però poi do anche le soluzioni, io sempre là. E allora, proprio pensando a questo momento, ho trovato un articolo di giornale carinissimo che mi consente di fare in modo che parleremo dei reati tributari facendo una passeggiata un po' ironica. Prima di tutto, i reati tributari nascono perché nasce il desiderio, non è un'esigenza, il desiderio da parte di un contribuente, barra imprenditore, società o ditta individuale, di evadere fiscalmente le imposte. Parlo di desiderio perché in effetti a ognuno di noi piace non privarsi del proprio reddito così tanto faticosamente guadagnato. Tuttavia, contribuire alle imposte, lo stabilisce l'articolo 53 della Costituzione, è il minimo sindacale che lo dobbiamo dare. Allora, questo articolo dice la gestione del rischio fiscale è una partita a scacchi. Va studiata, va valutata, vanno valutati i vantaggi, partendo dalla materia imponibile, dentro le tasche, diciamo, della società, ma vanno valutati i rischi, perché quella società, qualora intercettata l'evasione venisse poi coinvolta in un processo penale condannata, perderebbe non solo il denaro che ha tentato di risparmiare, ma anche tanto altro. Questo, per esempio, ai fini di confisca di tutti gli asset patrimoniali, inclusi anche i liquidi che si trovano nel conto corrente. Quindi, questo articolo continua, mi sono sentita delle parole che mi sono piaciute. L'evasione fiscale è la caccia al tesoro senza mappa. È vero. Perché chi rischia l'evasione rischia un po' tantoni. Immaginando che, come dicevo qualche mio cliente qualche anno fa, non se ne accorgono. In verità se ne accorgono sempre, lo abbiamo detto tante volte, queste slide sui reati tributari che velocemente guarderemo rappresentano quel numero limitato di articoli che sono reati tributari, che sono stati quasi tutti traslati nella 231 come reati presupposto, e sono solo quelli. E non è la prima volta che parliamo di reati tributari insieme. Quindi è facile individuarli. Tuttavia, colui che prova ad evadere le imposte si muove senza mappa. Non ce ne sono paracadute nell'evasione fiscale. Cosa ci può essere invece? Uno scudiero. Ci possono essere quelli che io amo, devo dire, angeli custodi, bussole fiscali, bussole legali. L'imprenditore può navigare in un mare tempestoso di norme incerte. E allora, per quanto i reati tributari siano tutti reati a matrice dolosa, e dolo vuol dire coscienza e volontà di quello che faccio, c'è una insidiosa giurisprudenza e altrettanto insidiosa dottrina che dice, ah, in verità, forse anche col dono eventuale io posso colpire. Ragazzi, il passo indietro è brutto, perché il dolo, peraltro dolo specifico che serve per i reati tributari, non solo va approvato, a parte le buone notizie, e la prova deve essere rigidissima, la prova che deve sostenere il pubblico ministero per condannare il contribuente, imprenditore, però la può anche ottenere, ma il dolo eventuale no. Il dolo eventuale è, lo dico in termini basici, mi accollo il rischio. Se io vado veloce a 100 all'ora in una strada di città, anche se è mezzanotte, ma in quella strada c'è un limite a 50 e uccido qualcuno, io rispondo all'omicidio, perché comunque, anche se immaginavo che a mezzanotte non ci dovesse essere nessuno, mi sono accollato il rischio correndo 100 all'ora. Se per caso qualcuno lo sa, io ne ero responsabile. Accade identicamente nella gestione del rischio fiscale. Ecco perché è fondamentale conoscere quei quattro articoli, è fondamentale avere Angeli Custodi accanto, è fondamentale probabilmente proteggersi. Tutti i tipi di allora, questo articolo continua e dice: ci sono due tipi di reati, in verità sono tre, però questo articolo sottolinea due tipi. Quelli dichiarativi, premetto, i reati legati alla dichiarazione sono reati che si perfezionano con il termine in cui quella dichiarazione si doveva presentare. L'articolo 4, la dichiarazione fedele, l'articolo 5, l'omessa dichiarazione, non l'ho mai presentata. Ci sono termini, norme, è una cosa complicata, è una cosa che prevede la presenza di una bussola dentro l'azienda. È una cosa che non è limitata al commercialista, ma è una cosa di cui risponde l'imprenditore, anche se il commercialista sbaglia, ma il commercialista risponde al titolo di concorso. E per imprenditore intendo tutto il CDA, tutto il consiglio di amministrazione. Allora, questo articolo dice, la dichiarazione d'indace è una bugia che può costare caro. Perché pensa alla bugia? Perché la dichiarazione infedele è anche un bilancio infedele. Cosa vuol dire a tutti noi è capitato di essere tentati di imbellettare bilanci e dichiarazioni perché così passava una linea di credito, perché possiamo ottenere un finanziamento per l'acquisto di alcuni asset? Però attenzione, è come imbellettare una fotografia in bianco e nero, c'è il rischio che quella dose in più di imbellettata rovina il risultato. Allora la bugia, il fake, dentro il bilancio, dentro la dichiarazione, necessita di responsabilità, accountability, e anche di consapevolezza. Probabilmente quel navigare nel mare tempestoso dell'incertezza della norma, che non è attenuante in termini penali, lo è in termini di sanzioni amministrative, ma mai in termini penali, va assunta. Va assunta con un criterio, mi devo avvalere di professionisti consapevoli, mi devo avvalere di un consiglio di amministrazione che eserciti il potere di vigilanza, giurisprudenza tanta che dice che l'amministratore di diritto, ma anche l'amministratore di fatto, ma anche il consiglio di amministratore, ma anche il collegio dei sindaci e dei revisori, si omette la vigilanza. È responsabile del reato tributario. Allora, queste erano le brutte notizie. Andiamo alle belle notizie, dopodiché possiamo alleggiare velocemente. I reati tributari ormai li conoscete, sono convinta che se vi faccio delle domande a saltare siete più bravi di me, perché in questa stanza ho parlato di reati tributari in 15 anni, 18 anni, non so, almeno 8 volte. Quindi, no, quasi mi secco di dire che l'articolo 2 è quello per le operazioni inesistenti. No, non lo dico più. lo sapete già, tanto le slide sono vostre. È più importante prepararvi a presentare il rischio di gestione fiscale infedele. Quello sì che è un problema. Quel warning che voi dovete avere, che dovete trasmettere agli altri, che è quello che insegno io ai miei studenti cattolica. La mamma la leggo, mi secco quasi a leggerla. Forse mi interessa più la giurisprudenza, perché cambia. E perché è quella che prima diceva, la norma dice reati sono, li puoi colpire solo a titolo di dono specifico, arriva la giurisprudenza e dice no, anche dono eventuale. Perché la giurisprudenza diventa rigida, perché la giurisprudenza tende a stringere l'imprenditore nel tunnel. Tuttavia, dobbiamo parlare di buone notizie, dobbiamo andare a prendere il caffè, non è che ci deve fare male. Allora, le buone notizie sono
che esiste una cosa che si chiama compliance.
Tutti ne parlano della compliance. Bene, la compliance è equivalente. È la compliance dell'amministrazione finanziaria che dice, senti, facciamo, ci sono degli strumenti alternativi che mi consentono di colloquiare con te, tu vieni da me, proviamo a verificare quali sono i reali dati oggettivi e tentiamo di rientrare sotto soglia, perché i reati tributari sono reati a soglia, quindi sopra la soglia se si supera è reato, altrimenti è solo sanzione amministrativa. Ragazzi, io certe cose alzo la voce e le dico, perché poi mi arrivano le domande. E le domande sono quelle che voi dovete attenzionare quando io alzo la voce. Quando tengo la voce più bassa non sarà oggetto della domanda, però quella arriva. Allora, stavo dicendo reati a soglia, reati dolosi. Sopra la soglia c'è il reato penale, sotto la soglia c'è il reato amministrativo. Tuttavia stavo dicendo che cosa esiste? Esiste oggi il cosiddetto diritto contraddittorio. Esiste che prima di arrivare a una variabile penale, forse quella soglia la possiamo guardare contabilmente, forse quella verifica ha guardato a quella fattura immaginando che le portasse il reddito imponibile sopra soglia, ma quella fattura era corretta. Forse quel credito che ho compensato nell'articolo, nell'F24, come dice l'articolo 10.4, non era inesistente, ma non spettante. E di fronte a un credito non spettante, oggi la giurisprudenza è più morbida, anche l'amministrazione è più morbida, perché l'amministrazione batte a cassa, vuole i nostri soldi. E quindi prevede all'interno della 74.000 due cose. Scusanti e patteggiamento. Quando? Quando io all'udienza prima del dibattimento penale mi presento davanti al giudice e dico: compare, ho fatto ammenda, ho raggiunto l'accordo con l'amministrazione, sto pagando. Il giudice dice: vero è? Vero è? Lo dicono i siciliani. Ti do 6 mesi di tempo, rinnovabili di altri 3. Beh, se hai pagato, io ti assolvo. Io ti assolvo se hai pagato. E questo non vi fa pensare al Medioevo, quando solo i nobili potevano avere diritto al paradiso perché gli venivano perdonati i peccati, perché potevano pagare donazioni? Amministrazione finanziaria, un attimino un volontario lo fa. Però perché lo fa? Perché ragiona col sistema, se io ti dico che tu lo puoi risolvere il problema, probabilmente tu oggi lo fai e dopo un lungo processo penale, dopo costi infiniti di difesa, dopo accertamenti, investigazioni, confische, provvedimenti cautelari che ti hanno massacrato, la prossima volta ci pensi, perché la gestione del rischio fiscale è importante, e dall'altra parte ti dico anche che d'ora innanzi c'è una soglia altissima di sanzione amministrativa, attento, perché se non rispondi di reato, rispondi di sanzione amministrativa, e talvolta la sanzione amministrativa è più difficile da sopportare in un'azienda che quella penale. Tanti miei clienti lo dicono, meglio un mese di galera, ma non il blocco dei conti correnti. A proposito di blocco dei conti correnti e di provvedimenti di cooperative compliance, vi parlo della giustizia riparativa e del fatto che quella consapevolezza, quella awareness che gli inglesi chiamano a gran voce per un sacco di reati, e che noi abbiamo un'amministrazione finanziaria che ci sollecita con l'idea della compliance, porta ad un suggerimento. non è solo se prima della prima udienza penale paghi, io ti assolvo. Io posso pure andare, ma ci vuole cotanto avvocato e cotanto professionista che abbia la visione tributaria. Vado dal giudice e dico, signor giudice, sulla base dei fatti e di quelle che sono le risultanze penali, io, un poco come la messa in prova, no? Che pago i servizi sociali, con la giustizia riparativa, tributariamente parlando, ti pago una quota pari al danno erariale che tu hai subito, maggiorato di una certa altra piccola quota che serve a imbonire lo Stato che mi ha beccato con le mani nel sacco e torno a casa. È costosa la giustizia riparativa, però è un'opportunità. Non solo, conoscere della giustizia riparativa aiuta a non sbagliare, aiuta a non superare quella soglia, aiuta a non imbellettare quel bilancio in maniera esagerata, perché la dichiarazione infedele o il bilancio infedele portano non uno reato, due, reato tributario e la bancarotta, fraudolenta documentale nell'ipotesi in cui malauguratamente l'azienda, a causa di un credito che non doveva avere, di un dissipamento del patrimonio, abbia un problema di liquidazione del sistema. Infatti ho sempre detto, e arriviamo alle slide, che i reati tributari sono reati compagnoni che amano il concorso, l'amicizia, la collettività. Scusate, stavo cercando qua. L'ho trovato. Allora, come sono fatte queste slide? Quelle notizie e cattive notizie. Ogni reato. Questa è tutta la parte generale che vi ho raccontato e la ritrovate, ma arriviamo invece alla parte che mi interessa. Ci sono, se le dovete guardare, saprete rispondere alle domande benissimo, perché l'ho fatta apposta. Tutto questo mi serve per arrivare qua. Il perdono lo ottengo se pago, nella maggioranza dei reati ormai, devo dire. Ma il perdono lo ottengo anche se lo Stato si dimentica di me. Si chiama prescrizione. Peccato che nel tributario la prescrizione è lunga, lunghissima. Quindi non ci sperate e fate in modo che non ci sperino i vostri clienti, perché 7 anni e mezzo sono tanti. Da questo momento in avanti, quindi alla pagina 97, dice qua, comincerete a trovare tutti gli articoli che, come vi dicevo, sono pochissimi, perché non sono tanti. L'articolo 2 che dice posso commettere il reato di dichiarazione fraudolenta se mi avvalgo di fatture e procurazioni inesistenti. L'inesistenza può essere oggettiva o soggettiva, l'abbiamo detto tante volte, non è questo che voglio vedere con voi. Troverete tutta la scheda, reato per reato, sulla condotta che vi ho detto è dolosa, su qual è il giudice competente, che è il giudice del quale il reato è stato accertato. E per esempio, se io sono azienda di Trieste, e ho commesso, diciamo, mi sono avvalso di una fattura per operazioni inesistenti proveniente da una ditta di Roma, e l'Agenzia delle Entrate di Roma ha fatto un controllo incrociato a me e a lui, sono competente Roma, anche se io la sede ce l'ho a Trieste. Luogo dell'accertamento. È importante da sapere, perché cambia i costi della difesa. Cambia la conoscenza dei giudici, cambia la conoscenza delle persone che sono nell'amministrazione finanziaria a farti la verifica, cambia il comando delle guardie di finanza. Ragazzi, è fondamentale. La conoscenza fa sapienza, diceva mia nonna. E diceva giù, alla fine, quando alla fine di ogni reato trovate tutto quello che si può fare, e vi vorrei sottoporre l'attenzione su una cosa: intercettazioni consentite. Questa è una grande novità, brutta. Mentre prima per i reati tributari le intercettazioni non erano consentite, oggi intercettazioni consentite, intercettazioni ambientali. Non solo la famosa cimice di James Bond nella cornetta del telefono o nella lampada. Intercettazioni ambientali, intercettazioni che possono essere difficili da sconfiggere, ma arrivo alla buona notizia sempre. Qualunque atto venga contestato al contribuente, parte al creditore, deve avere una prova fortissima dinanzi al pubblico ministero, dinanzi al giudice competente. Quindi tutti gli atti che in sede di la cosiddetta fase investigativa vengono raccolti e che si trovano dentro il fascicolo del pubblico ministero, che nascono dalla verifica delle agenzie delle entrate, dovranno essere riproposti davanti al giudice. Il reato viene contestato davanti al giudice. L'agenzia delle entrate può fare solo sanzioni amministrative pesantissime, tremende, ma non può condannare. L'agenzia delle entrate è parte di un processo penale, esattamente parte civile, cosiddetta parte offesa, perché difende l'erario e il suo diritto di incassare le tasse. Il rapporto penale è tra me, imputato, me, avvocato, te, giudice, e te, pubblico ministero, che devi dare la rigorosa prova. Non esiste la presunzione. Non si può essere condannati per presunzione. Attenzione, l'ho sentito dire poco fa, non è così. La presunzione è sospetto, ma per poter diventare imputabilità deve essere fornita di rigidissima prova e l'avvocato deve lavorare per smontare la credibilità della prova, soprattutto in capo tribunale, che è un capo tecnico, dove è abbastanza difficile per un pubblico ministero mostri competenza. Quindi è più semplice per uno che è tecnico della materia. Ecco perché serve l'avvocato tecnico. Se venite da me in vedere di un decreto giudizio, giuro, non saprei dove mettere le mani. Però se venite da me mi fate vedere un bilancio, una dichiarazione, un verbale, un avviso d'accertamento, io mi ci bagno con gioia e comincio a vestire gli abiti di Robin Hood. Perché penso sempre che il giusto processo è quello che tocca a tutti, quantomeno per una minore pena, perché poi esiste la giustizia riparativa, esiste la possibilità di pagare prima dell'udienza, esiste la possibilità di fare meno male e i costi di un lungo processo o di una bella difesa, perché le cose sono due colletti, magari non li pagate il vostro cliente, vi paga un'assicurazione stipulata. Io purtroppo questa cosa la chiedo oggi di chi è. Scusi, lei c'è l'assicurazione, perché altrimenti vi devo fare due cose. Perché siccome il cliente è lo sposo e sono capace di arrivare lontano, se lui paga la mia difesa, nulla questo. Viceversa, io devo essere sicura che tu puoi pagare la mia parcella, che paghi in anticipo. Non mi paghi dopo, mi paghi prima, perché io lavoro così. Non è, no, si può non scegliere di lavorare, si fa un'altra cosa. Però l'azienda che sa, che si impegna, farà di tutto e saprà che io farò di tutto per portare un risultato a casa. Lui parlava di risultati poco fa, il principio del risultato. Il principio del risultato in termini penali tributari si ottiene, uno, con la consapevolezza, due, con la conoscenza, tre, con gli angeli custodi dei danni. Queste slide che vi lascio portano alla fine di ogni reato della giurisprudenza abbastanza aggiornata, che è quella granitica, quella che ha fatto la tendenza nel bene e nel male. Purtroppo troverete che la giurisprudenza tende a non essere buona, a non essere perdonante, se non nei limiti di quello che vi ho detto: pagamento integrale di imposte, interessi e sanzioni, anche se a rate, prima della prima udienza, o giustizia riparativa, che vuol dire sempre pagamento. Per fortuna è bello fare il penale tributario, perché io discuto dei soldi delle persone, degli asset, difficilmente della libertà, perché difficilmente i miei clienti finiscono in galera, a meno che il reato non sia uno o due, il famoso concorso, con un reato fallimentare, con un reato di riciclaggio, allora lì ci finiscono in galera, mi sono arrivate le notizie, ma raramente. Raramente. Quanto tempo? Ok, allora, perché vi ho voluto dire che alla fine di ogni slide trovate le sentenze? Perché ho cercato di scegliere sentenze strane. Per esempio, abbiamo parlato di appalti, parliamo di subappalti, parliamo di interposizione di mano d'opera e vediamo che è una sentenza del 2020, quindi recente. strettissima. Contesta l'articolo 2, le operazioni inesistenti a chi si è avvalso di una acquisizione di manodopera illecita. Quindi, quando vi dicevo che i reati tributari sono compagnoni, alla fine ci si può ritrovare esclusi dall'appalto, imputati di un reato tributario, semplicemente perché i mondi si incrociano. Poco fa uno dei colleghi di Roland parlava di banche dati interoperabili. Questo è il mondo di oggi. Questo è il mondo in cui gli algoritmi decidono. E gli algoritmi sono utilizzati adesso nella riforma fiscale come strumenti di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Non possono condurre a un'imputazione penale, però possono condurre a un calcolo di imposta evasa superiore alla soglia che determina notizia criminis. Quindi, che queste banche dati tra di loro parlino, per una che si occupa di intelligenza artificiale, che sono appassionata di blockchain, smart contract e ChatGPT, ditemi che sapete che cos'è ChatGPT, ditemi che avete cominciato a lavorarci perché è molto utile. Bene, bene, le domande dopo la lezione, diciamo, le domande a breve. Però, oggettivamente, questa cosa che deve diventare uno strumento che governiamo, deve anche diventare una preoccupazione. Quindi, la consapevolezza, la conoscenza di questi quattro reati, sono davvero quattro, però è la giurisprudenza, come oggi sta andando il trend. Alla fine vi dico che quando l'anno prossimo ci ritroveremo, spero, e non parleremo di reati tributari, vorrei tanto che tutte le perline che ci siamo scambiati qui, pre e post caffè, pre e post aperitivi, rimangano nel vostro pacchetto conoscitivo. Perché noi siamo il vostro ponte e spero sempre anche i vostri angeli custodi. Vi ringrazio per l'attenzione.